Com'è cambiata la figura della donna negli anni? Ha acquisito maggiore libertà, ha cambiato il modo di vestire, il modo di vivere a 360 gradi, è vero o no?
È vero come è vero tutto il resto, tutta la tecnologia, tutto il lavoro, tutta la casa. Forse la donna è cambiata ancora di più perché, per fortuna, la donna non è materia, ma è, diciamo, anche intelletto, anche emozione. Fa parte dell'umanità, o meglio, la parte. C'è la più importante. Qui non si può dire qual è la parte più importante dell'umanità,
Sì,
l'uomo, il maschio e la femmina. In pratica
entrambi.
sono complementari, ok?
Sì.
Vale anche per gli animali, vale anche per le piante. Ma è cambiato di più per le donne? Forse di più che per gli uomini, poi perché la donna è uno stato di
Subordinazione.
subordinazione da parte della struttura patriarcale della società dell'epoca.
Sì.
Patriarcale sia a livello familiare, come moglie, come figlia, come fidanzata, come anziana, e sia come lavoratrice, sia come, ma anche dal punto di vista educativo. Mandare una donna alle superiori era scandaloso, almeno fino alla fine, a metà anni 60. Quando ricordo io, le scuole medie qui a Castelluccio sono arrivate nel 62. Con la riforma della scuola media italiana. All'inizio veniva fatto dal professore Pomba con l'aiuto di programmi televisivi. E finalmente lo frequentarono anche le ragazze. Ma mi pare che non tutto. Era scuola dell'obbligo, sì, però non tanto dell'obbligo, non veniva tanto. E le prime ragazze che iniziarono ad andare alle superiori, quando ricordo io, risalgono agli anni. La seconda metà degli anni 60, quindi 65, 66, 67.
E sostanzialmente le donne quindi non godevano delle stesse libertà di cui godono oggi.
Allora, non solo, ma avevano degli obblighi o delle abitudini
Delle
ataviche,
consuetudini.
che delle tradizioni che restì loro stesse, oddio, lì non era colpo di loro stesse, perché alcune erano cosiddette tradizionaliste, altre più, diciamo, aperte alle novità, ma in ogni modo sia le une che le altre erano succubi della famiglia in cui vivevano, cioè delle famiglie più aperte e delle famiglie meno aperte.
Sì.
Però l'apertura o la chiusura di una famiglia aveva sempre dei vincoli, dei limiti. Allora, già nel vestiario, la donna, almeno fino alla fine degli anni 50, alle donne, aveva le gonne lunghe, fino a sotto il ginocchio comunque, mai al di sopra del ginocchio, al livello del ginocchio, sempre sotto il ginocchio. Parlando delle gonne. Parlando delle maniche, mai completamente sbracciate, almeno fino alla fine degli anni 50. Lo usavano, lo si vedeva tra qualche ragazza andando a Foggia, le ragazze di Foggia o di Lucero. Ma a Castelluccio nessuna ragazza si sarebbe mai permesso di andare con il braccio completamente scoperto, a maniche completamente corte. Cioè le maniche d'estate arrivavano fino al gomito in pratica, le maniche corte. E guai a entrare in chiesa senza velo, o con queste maniche corte, bisognava coprirsi completamente, insomma, ok? Quindi con il velo e via di seguito. Questo fino a metà anni 60, se non quasi tutti gli anni 60. Oddio, la rivoluzione iniziò proprio con gli anni 60, da metà degli anni 60 in poi, dal 65 in poi, con la rivoluzione del 68. In realtà anche le donne castelluccesi, ma anche i ragazzi, diciamo, attinsero dei comportamenti diversi finalmente che presero naturalmente dalla televisione, dalla radio, dalle canzonette. Capelli lunghi per i ragazzi, frangette, tintura di capelli biondi. Allora andava di moda la donna bionda perché tutte quante tentavano di farsi bionde, ma soprattutto la minigonna, che era uno scandalo per tutti, insomma, anche per le vecchie signore bigotte, boh. Ma per le vecchie signore, ma anche le giovani signore che erano, diciamo, meno aperte meno aperte a trasgredire, diciamo, le tradizioni. E cambia anche la moda dei tacchi. I tacchi alti esistevano anche fin dagli anni 50, comunque, però potevano permettere solo alle donne che avevano un buon calzolaio, perché per lo più le scarpe con i tacchi alti venivano comprate nei negozi, ma questo avvenne solo dopo gli anni 60, perché prima venivano costruite dai calzolai stessi i tacchi alti. E beh, la cravatta veniva da parte dei maschi, è stata sempre usata, già, secondo me veniva già usata negli anni 20, 30, è naturale delle famiglie più abbienti o meno povere, ma ricordo che negli anni 50 in genere tutti a una festa si presentavano con la cravatta, per esempio, tutti si presentavano con i pantaloni stirati, tutte le donne avevano un bel abbigliamento originale, perché ognuno aveva un vestito diverso dall'altra, perché lo faceva la sarta secondo gli ordini della cliente, ok?
Quindi l'uomo rispettava la donna.
Secondo me non la rispetta neanche oggi. Temo che su questo sia cambiato pochissimo. Temo, qui sono veramente Caccio Pasquale, veramente pessimista. Allora la rispettava ancora di meno, però almeno certi principi, tipo bistrattarla dal punto di vista sessuale come si fa adesso, non sarebbe venuto in testa a nessuno. Ok? Certi episodi che noi vediamo segnati dalla cronaca sarebbero stati orripilanti per noi. Per il più maschilista degli uomini dell'epoca, non l'avrebbero concepito. Oddio, ci sono degli episodi, vedo che storci un po' il muso, ci sono degli episodi tipo Barba Nera, ma quelli ci sono sempre stati, ok? Quindi l'eccezione, ma questo modo. Allora, un esempio faccio per stigmatizzare il mio pessimismo. Scritte sui muri. Da donne, da ragazzine, di richieste pubbliche di perdono, perché magari non lo si merita, ma nessuna ragazzina lo avrebbe fatto negli anni 50 o 60 o 70. Intanto le ragazze erano comunque sdegnose, se qualcuno si osasse, come dicevi tu prima, senza la registrazione, guardarla negli occhi. Ok, vabbè, adesso sto un po' esagerando. Perché il mondo è sempre stato così, da che mondo è mondo avvengono le violenze, eccetera. Quindi torniamo al comportamento comune dei maschi nei confronti delle donne. Intanto le donne non potevano parlare con i maschi né viceversa. Al massimo, in una notte buia, beh, non era la notte buia, perché prima già alle 10 erano tutti a letto. Una serata buia, bisognava beccare la donna che tornava o la ragazza. Raramente comunque la ragazza veniva mandata a prendere l'acqua da sola. Ma nel caso in cui venisse mandata a prendere l'acqua da sola, il ragazzo già stava a spiare, o il ragazzo interessato. L'altra possibilità per trovare una donna e incontrarla era quella di prendere un appuntamento, ma lì bisognava veramente giostrare, complottare, pianificare la cosa fin nei dettagli, fin dallo sguardo che bisognava dare dal basso, sperando che lei si affacciasse alla finestra e via di seguito. Per cui gli incontri erano comunque sempre furtivi e massimo potevano durare pochissimo, quindi poteva scappare il bacio, la carezza. Allora, l'altro momento in cui si poteva uscire, o meglio, di contatto con le ragazze, era la chiesa. All'uscita della chiesa, tutti i ragazzi, ma dico tutti, stavano sotto la scalinata. Il vantaggio della Cesi Castelluccio, poterli guardare dal basso verso l'alto. Oddio, le gonne allora erano comunque lunghe, quindi non si vedeva nulla. Però vederle scendere tutte quante, pudiche, oppure con gli occhi giù, sicuramente non guardavano, sicuramente erano intimidite dal fatto che dovesse essere uno spettacolo, perché i maschi uscivano dalla messa molto prima. Tutti i maschi stavano sempre in fondo alla chiesa, un po' come adesso. Però erano molti di più, perché ci andavano tutti a messa. Prima si andava dal barbiere a farsi la barba e poi si andava in chiesa. Questa era la, 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 la Costituzione. E poi dopo la messa si aspettava
La
giù in
discesa.
bassa l'uscita delle ragazze. Avere un contatto con la ragazza, massima era un'occhiata. Un'occhiata però molto loquace, molto eloquente, per un appuntamento. Non poteva essere però talmente esplicita da dare nell'occhio sia i maschi attorno. Alcune volte si usavano dei luoghi, delle forme standardizzate di comunicare, tipo fischiare aspirando, non ispirando, ispirando, non respirando, tipo una roba del genere, usciva un fischio seducente, buona, una cosa del genere. Ma c'erano anche dei richiami che avevano tra di loro le coppie, ma una volta stabilito una forma di linguaggio naturale, venivano riconosciute solo da loro due, ok? E poi, vabbè, tutto il resto poi era ufficializzato. All'inizio, secondo me, questo sono i primi anni 50, veniva messo un segnale per indicare, boh, un sacco vuoto, pieno, per indicare che si voleva quella ragazza, ma io non mi ricordo mai quel segnale. L'unico segnale che ricordo era la scopa, mazza di scopa davanti alla porta per indicare che lì si vendeva il vino. Okay. Poi un'abitudine scomparsa con il commercio del vino, quello moderno. E che stavo dicendo? Il fidanzamento veniva quello, diciamo, formalizzato prima con un avviso tra parenti, compari. Cioè non avveniva mai direttamente, non è che l'aspirante si presentasse in casa della ragazza così, senza avvisare, senza preavviso, senza... l'avrebbero cacciato immediatamente. Che metruendola. C'era sempre il compare, c'era un Tanzani, insomma, aveva una forma... Ma che poteva essere un compare, un amico? Vedi che quello vola quello, che dici? Già il fatto di comunicare indirettamente la cosa, già questo presupponeva, preparava al primo incontro ufficiale, cioè quello della dichiarazione. La dichiarazione, già fa la dichiarazione. Alla dichiarazione in realtà veniva già a livello privato, dichiarazione di amore, che aveva diverse formule, secondo ognuno aveva il suo modo proprio, bastava anche un cenno degli occhi. Boh. E avere il fidanzamento. Il fidanzamento che poteva durare un mese o un anno, alcune volte anche 2 o 3 anni, 5 o 6 anni, ok? Che però aveva sempre un'ufficialità regolata dalla famiglia. Poteva uscire insieme solo la domenica alla messa per andare in chiesa, quando ricordo io, potevano uscire a passeggio i fidanzati. Ma questo solo subito prima del matrimonio, mi pare. Ma prima non potevano permettersi di uscire a passeggio. A passeggio i ragazzi andavano dietro, è proprio il caso di andarono dietro alle ragazze. Cioè fino agli anni, fine anni 60, quando si iniziò a ballare più frequentemente, a organizzare festicciole nei garage, nelle case private, in cui si ballava la mattonella. Il che era un ballo eccezionale dal punto di vista, diciamo, della socialità maschile e femminile. Finalmente si toccavano i ragazzi, non solo con le mani, e tenendo per la schiena, per i fianchi la donna, ma addirittura abbracciati, seno contro seno, alcune volte anche guancia contro guancia, no? Questo avveniva nei primi anni 60, ma prima non ricordo che avvenisse, no, 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 impossibile. Ma questo bisogna chiedere anche a chi ricorda i migliori dei miei. No, e mi dispiace che il ballo della mattonella non esiste più. Sente che non ne hanno più bisogno, a me è spegno.